Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Daniela Barzan e Giancarla Volpato leggono Sul grappa dopo la vittoria di Paolo Malaguti. Le salite in grappa rappresentano per il nostro protagonista un'esperienza fondamentale per maturare. Le immagini terribili che gli si parano davanti, la natura straziata dalle bombe, i cadaveri appesi ai reticolati o sfigurati dai gas gli fanno comprendere il vero motivo per cui suo padre lo abbia spinto a salire sulla montagna da solo. Non di certo per il valore degli oggetti recuperati, quanto piuttosto per fargli vedere l'orrore che lui non sarebbe mai stato in grado di raccontargli. Passata l'estate, a settembre del 1919, il giovane passa l'abilitazione ed entra al liceo ginnasio di Bassano.
Entrai nell'aula del ginnasio in una mattina di vento frizzante. Da Sant'Eulalia avevo pedalato col sole alle spalle, guardando la mia ombra lunghissima sulla polvere bianca della strada. Eravamo in 32 in quella classe, 32 figli della guerra, ragazzi con il vuoto negli occhi eppure in grado di sorridere. Provai un fremito di paura profonda quando mi sedetti per la prima volta dietro al banco, affiancato da due sconosciuti seri e silenziosi quanto me. Avevo visto le trincee, le bombe e i morti, eppure sarei tornato di corsa lassù, dove ormai mi sentivo a casa, piuttosto che stare in quell'aula nella quale non sapevo cosa avrei trovato e, peggio, mi sentivo completamente fuori posto. Avevo ormai superato la barriera ignota. Il ginnasio, da traguardo avvolto nel mistero e nell'incertezza, era divenuto la mia realtà quotidiana. Per un anno intero, fino all'estate successiva, sarei andato a Bassano, ogni santo giorno. Bassano, tutta per me. Io, primo nella famiglia, avrei avuto il permesso, anzi il dovere, di recarmi a Bassano ogni santo giorno. Sarebbe stato il mio posto, il mio lavoro. Ne andavo fiero, ma al tempo stesso provavo una stretta al cuore sapendo che quel cambiamento avrebbe costituito l'ennesima crisi per la mia famiglia. Se avessi avuto una minima idea di ciò a cui in realtà andavo incontro, forse avrei parlato con mio padre. Gli avrei detto che preferivo restare con lui a lavorare la terra, ma allora vedevo il mio futuro con gli occhi della scoperta e dell'avventura.
Il ragazzo ricorda perfettamente il primo giorno del ginnasio, la sua frugale colazione in cucina con la madre, l'assenza del padre.
Ricordo ancora il primo giorno del ginnasio con precisione fotografica. Era una mattina fredda e serena. Il grappa si andava colorando del giallo e dei mille toni rossi e marroni dell'autunno. Feci colazione in silenzio, facendo attenzione a non macchiare né i vestiti né la cartella. Tutto era così fragile, così nuovo e pulito. Finii in fretta, non volevo fare altro che partire, muovermi, evitare il rischio di sporcarmi. La bici era fuori. La sera prima, lui, mio padre, l'aveva ripassata completamente con uno straccio intriso nella benzina. E ora splendeva anche lei. Chissà dov'era mio padre.
20 anni dopo, il giovane viene a sapere, da un commilitone del padre, dove era andato quella mattina il suo vecchio genitore. Quell'uomo passava casualmente davanti al liceo e appena aveva visto suo padre, gli era andato incontro.
Mio padre, mi raccontò, era immobile e avvolto nel tabarro fino agli occhi. Sorvegliava. Rimasero lì in silenzio finché io non passai con la bici alla mano. Allora mio padre strinse forte il braccio dell'amico. Quando ebbi parcheggiato il mio bolide di ferro sul muro e fui entrato, mio padre portò l'amico all'osteria al ponte e gli offrì una grappa. Lo seppi troppo tardi che mio padre era venuto a sorvegliare il mio primo giorno di ginnasio da vicino. Non lo ringraziai nemmeno di questo.
In genere, il ragazzo non parlava di scuola con la gente del paese. Era come allontanato dal suo ambiente, con quei silenzi, quelle diffidenze che percepiva anche nei fratelli. E d'altra parte, non era certo entrato a far parte dell'universo di quei giovani compagni di classe, pettinati e con le unghie pulite.
Non era facile. Arrivai ad accettare le battute brucianti che talvolta miei coetanei o parenti di mio padre mi rivolgevano. «Cosa studi tue lingue? Serve a magnar? Quanti scheighe tu fat?» Finì in breve che in paese ci stavo stretto. Eppure nemmeno l'aula mi piaceva. Era grande, anzi gigantesca, con finestroni opachi che davano su altri muri troppo vicini. In quello spazio tutto era strano, nuovo e tutto difficile. Il semplice obbligo di stare seduto, immobile, per più ore, aveva per me nei primi giorni dell'intollerabile. Ringraziavo Dio dei chilometri di bicicletta che dovevo fare per andare a scuola e tornare a casa, almeno potevo sfogarmi. E su tutte le difficoltà dominava incontrastata la paura. Ero un pioniere in terra ignota.
Al liceo il giovane trova un grande amico, Guido Mercante, con il quale condivide la passione per le lingue classiche e per la bicicletta. Guido non ha mai detto all'amico di avere una giovane e bellissima sorella.
Come me, Guido ama la bici. La mia passione per le due ruote fu un po' riflessa. Io la bici dovevo usarla, imparai ad amarla solo col tempo. Guido, che abitava a pochi metri dal ginnasio, nutriva amore profondo e disinteressato per il mezzo, di cui possedeva un esemplare ultraleggero, costosissimo, stupendo. In sella erano complementari, due metà combacianti di perfezione estetica e meccanica. Nonostante il liceo, continuava ad avere la montagna. Con l'autunno, tra lo studio che mi assorbiva quotidianamente e i primi freddi pungenti, non riuscii più a salire con regolarità. Ma questo dava alle mie saltuarie puntate in grappa una foga, una gioia accesa e smaniosa. Tornò la primavera e dopo la primavera tornò l'estate, ancora. Sembrava impossibile a ripensarci che le stagioni avessero potuto riprendere il loro corso con tale naturalezza. Assorbendo, coprendo, rimarginando. A due inverni dalla fine della guerra, pareva che anche la montagna avesse già dimenticato.
Il primo di marzo del 1924 a Bassano c'è grande festa. È il giorno della Beata Giovanna.
Cammino per le strade intasate di gente, sfoggiando una camicia bianca, nuova di zecca, regalo inatteso di mia mamma. Ha passato tutta la sera precedente ad inamidarla e mi pare di indossare un'armatura scricchiolante. Ma il bianco, accarezzato dal sole marzolino, mi acceca e mi fa apparire tutto più pulito e luminoso. Forse tutto è effettivamente più luminoso. A guardare le bancarelle, la guerra sembra ormai lontana mille miglia. La gente fa la rivista passeggiando con calma. Le grida di venditori e imbonitori sembrano canti e danno il ritmo al passo sul selciato. Le ragazze sono tutte vestite a festa e non importa se il vestito è di lino bianco con i pizzi e le scarpine di cuoio lucido o di panno con lo scialle e gli zoccoli di legno. La ragazza vestita a festa è ontologicamente una bellezza. È nel suo viso leggermente più roseo del solito, negli occhi ridenti, nei capelli pettinati con cura diversa. Sì, Finché ci sono ragazze vestite a festa, si può sorridere alla vita.
Il saluto lo coglie impreparato. Non è certo abituato a sentirsi salutare da una ragazza per la strada. Imbarazzato, le rivolge una semplice domanda per rompere il ghiaccio.
Chi sei?
Sono Caterina, la sorella di Guido.
Maledetto Guido, anni di frequentazione e mi hai nascosto il lato più bello della tua famiglia. Quella mattina camminammo fino a stancarci. Aveva 14 anni, Caterina, 2 meno di me. Niente scuola per lei. A causa di un disturbo respiratorio, studiava con un precettore privato. Stava sempre chiusa in casa, salvo sporadiche uscite quando c'era il sole, per andare a bere alla fonte solforosa di San Giorgio e d'estate lunghe vacanze in alta montagna. Guido le aveva parlato di me. Mi aveva visto dalla finestra di casa quando passavo in bici a prelevare il fratello per le nostre scorribande. Quel giorno era in giro a fare spese con la loro domestica. In effetti mi girai e vidi che, come un'ombra silenziosa ma un'usta di sporte, ci seguiva una donna dell'età di mia madre, che mi sorrise. Mi offrì di aiutarla con le sporte e lei accettò entusiasta, caricandomi come un musso. Ma non me ne importava. Stavo assaporando la voce di Caterina. Non ascoltavo, non capivo, annuivo e basta, proprio come un musso, in effetti. Era il suono della voce. Risiedeva lì la magia.
Da quel primo marzo, la vita del ragazzo si arricchisce di un rituale. Anticipa l'uscita dalla biblioteca, saluta Guido e lo lascia ai suoi giri in bicicletta. Passa di fronte alla casa di Caterina, che lo sta aspettando alla finestra. La saluta e aspetta, prima di ripartire, il suo ciao e il suo sorriso. Passa il tempo, il ragazzo continua i suoi studi classici e cresce di giorno in giorno l'amore per Caterina. Nel luglio del 1926 muore il padre e lui va al cimitero il 2 di novembre a fargli visita.
Arrivo di fronte alla tomba di mio padre. Indosso il suo abito buono. Mia madre lo ha sistemato, ora lo porto io. La prima volta che l'ho provato ho sentito, ma già vago, quasi svanito del tutto, l'odore di mio padre. Tabacco principalmente, unito all'odore unico e indescrivibile di casa nostra. Mi sta un po' corto di gamba, ma largo di spalle. Sulla tomba di mio padre ci sono fiori freschi. Sarà stata la mamma che si è recata qui già di prima mattina. Prego qualche istante, ma faccio fatica a restare concentrato. Vorrei, dovrei trovare qualcosa da dire a mio padre, ma resto vuoto, incapace di formulare una frase che mi soddisfi. Cosa posso dirgli? Che gli voglio bene? Quanto suonerebbe stonato, inadatto, detto a lui. Dirgli degli studi men che meno. Non mi ha mai chiesto nulla, si è sempre tenuto distante da quel mondo che non sentiva suo. È un imbarazzo crescente quello che mi pervade poco a poco. Sento la sua presenza fisica lì, a pochi metri, in verticale da me. Steso lì, mio padre forse si aspetta qualcosa da me. Forse mi giudica. Non sono a mio agio. So bene che passerà molto tempo prima che trovi la voglia o la forza di rientrare in cimitero.
Il rapporto col padre non era stato di parole, ma di gesti, di occhiate, di cenni. Ora che lui non c'è più, il ragazzo sente il peso di quel silenzio e il vuoto creato da quelle parole non dette. Si sentirebbe meno solo, meno colpevole nel richiudersi alle spalle, chissà per quanto tempo, il cancello del cimitero. A un mese dalla morte del padre, il protagonista si dichiara l'amata Caterina.
Eravamo nel salotto di casa loro. Guido leggeva il giornale, stravaccato su una poltrona al lato opposto della stanza. La cameriera, che doveva sorvegliare su noi due, dopo pochi minuti, come al solito, inventò una qualche scusa per lasciarci soli. Quanto l'ho ammirata per questo. Parlavamo
parliamo sottovoce. È Caterina soprattutto che parla. Io sto sprofondato sul divano, ammaliato dalla sua voce. Le osservo i capelli. Studio all'infinito la curva morbida e regolare delle spalle mentre lei parla, con la fresca leggerezza dei 16 anni vissuti senza troppi dolori. E ride, e la sua mite risata mi rinfresca e mi illumina. Caterina ogni tanto si ferma, zitta, sospesa, e si gira verso di me. Mi guarda negli occhi come indagando, cercando qualcosa. Nel lato di girarsi, muovendo la testa, permette al profumo dei suoi capelli di raggiungermi. Ci guardiamo in silenzio. Poi sorride, serena. Forse trova nei miei occhi quello che cerca. Non so dove e come trovai il coraggio, né voglio correre il rischio di svilire quel momento tentando di recuperare dalla memoria le parole esatte che le dissi. Del resto non fu una questione di parole, per niente. Era la sua mano, rifugiatasi nella mia, infondendomi coraggio, quando avevo iniziato ad arrampicarmi sugli specchi. Erano il suo sguardo, fisso nel mio, attento, un po' più lucido, più brillante del solito e profondo. Un universo infinito, come sempre. «Dopo 2 anni ti sei deciso», rise Caterina stringendomi la mano, le gote lievemente arrossite. Quello fu il suo sì.
Le settimane che seguono quel giorno d'agosto costituiscono la stagione più felice della giovinezza del nostro protagonista. Fa con Caterina, con Guido e la domestica, lunghe passeggiate, percorrendo i viottoli lungo i campi o avventurandosi nei filari delle vigne. Talvolta giocano a trovare i nidi di uccello tra i fitti pampini. Il saluto serale è la sintesi di dolore profondo per il distacco e di gioia per l'attesa del giorno dopo. Ma una domenica mattina.
Grazie al sostegno di Guido, che finse di aver forato e si ritornò a piedi a Bassano, rimasi solo con Caterina. Lei siede sul portapacchi posteriore della bicicletta, le gambe elegantemente intrecciate di lato, e mi cinge la vita con le braccia. La porto lungo la mia pedemontana a conoscere quei paesi di cui tante volte le ho raccontato. Siamo arrivati in centro a Crespano. Il sole non scalda come nei giorni precedenti. È sopraggiunto un acquazzone la sera prima che ha decisamente rinfrescato l'aria, rendendola più pulita, trasparente. È l'inizio della fine di quell'estate. «Piente salda!» esclamo imboccando la lunga discesa che porta a fonte. Prendiamo velocità. Dopo pochi metri il vento fresco e profumato di fieno ed erba umida ci sibila nelle orecchie, tra i capelli, costringendoci a socchiudere gli occhi. Non freno, sebbene debba fare molta attenzione a governare il manubrio e a tenere l'equilibrio sul fondo sterrato. Caterina sulle prime si tiene spontaneamente a me gridandomi «Matto!». Poi, quando la discesa inizia a essere più lieve e costante, comincia a ridere felice come non l'ho mai sentita e a gridare «Portami via, più veloce!». Il suo sorriso mi invita a scappare con lei verso il tramonto o verso il mare, poco importa. Il grappa, alle nostre spalle, è un gioco stupendo d'ombre e sfumature ormai autunnali. Inizio a ridere, pedalando forte.
Termina così il romanzo Sul grappa dopo la vittoria di Paolo Malaguti, narrato e letto da Daniela Barzan e Giancarla Volpato. Vi aspettiamo per nuovi appuntamenti, per l'ascolto del libro Il racconto dell'ancella, di Margaret Atwood.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.